mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. Benvenuti ad una puntata extra del mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Questo episodio lo sto registrando da casa perché non era inizialmente incluso nell'idea del programma e del podcast. L'intero nostro viaggio fin qui ci ha parlato di consapevolezza dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e delle nostre azioni. E questo è quello che il programma ha sempre cercato di infondere, ovvero di far riflettere la capacità di ragionare su noi stessi e sugli altri per poter cambiare anche il nostro mondo. Nell'ultima puntata ci eravamo salutati parlando di amore e in particolare della capacità di amare, che si apprende, che si impara strada facendo e che richiede tanta fiducia e, come abbiamo detto usando le parole di Nietzsche, richiede la capacità di tenere insieme anche l'altro che è dentro di noi. I miei più recenti studi e riletture di alcuni libri che mi sono trovata a dover spiegare appunto in ambito filosofico sulla teoria dell'esperienzialismo e dell'embodied cognition e in generale parlando di corporietà e dei nostri sensi umani mi hanno spinto a registrare questo episodio extra. In particolare lo sfondo di questa puntata extra sono due libri. Uno si intitola Metafora e vita quotidiana degli autori Lakoff e Johnson, la cui traduzione letterale in realtà dal titolo inglese sarebbe Le metafore con cui viviamo, e un altro infinitamente più complicato che non consiglio di leggere se non avvezzi a, appunto allo studio della filosofia, è L'antropologia dei sensi di Helmut Plessner. Entrambi i libri mettono al centro la corporeità, o meglio il rapporto tra mente e corpo dell'essere umano, da cui deriva la peculiare condizione di noi esseri umani rispetto agli animali. Gli animali sono in un certo senso totalmente iscritti nella natura, hanno un habitat e soprattutto hanno un rigido programma comportamentale di comportamento nell'interazione tra il loro corpo, il loro organismo e l'ambiente naturale. Il rapporto dell'essere umano, del proprio corpo, con l'ambiente esterno o naturale è invece mediato dalla cultura. Ciò che proviene dall'ambiente esterno, in termini filosofici lo possiamo dire definire la materia, arriva ai nostri sensi e poi viene elaborato tramite il pensiero, viene quindi oggettivato, si dice, ossia dal concreto dei nostri sensi si passa all'astratto, che è l'elaborazione mentale che ne facciamo. Ma non solo, perché dopo il pensiero, ciò che da materia si è fatto quindi spirito, viene poi restituita nuovamente in forma di materia attraverso le varie molteplici produzioni di senso che noi facciamo. Ciò significa che noi diamo senso e concretezza nuovamente attraverso varie forme di espressione culturale, dalla più banale che ha a che fare con la mimica, i gesti, le espressioni emotive, passando poi per il linguaggio, la musica e possiamo dire qualsiasi cosa noi facciamo, qualsiasi comportamento noi abbiamo. Talvolta produciamo senso anche ammalandoci e mi riferisco a tutte quelle manifestazioni somatiche che spesso non hanno cause organiche ma risiedono nel nostro vissuto emotivo non reso consapevole ma che eppure, diciamo, produce senso. Il nostro corpo, come abbiamo detto nella quarta puntata a proposito della saggezza del corpo, alle volte ci parla. Il passaggio sostanzialmente che avviene a partire dall'esperienza che noi facciamo con i nostri sensi è questo: dal concreto facciamo esperienza e si passa all'astratto nella mente, nell'elaborazione mentale. Poi dall'elaborazione mentale, quindi dall'astratto, si passa nuovamente al concreto perché noi produciamo senso e ci esprimiamo poi attraverso il nostro corpo in tutte queste espressioni culturali, appunto, dalle più banali alle più complesse. Questo processo, questo passaggio continuo dal concreto all'astratto, dall'astratto al concreto, avviene continuamente. Questa interazione, quindi, tra il nostro organismo e l'ambiente avviene allo stesso tempo continuamente ed è mediata dalla cultura che fa, appunto, questo passaggio. E avviene continuamente senza quasi che ce ne rendiamo conto. Facciamo esperienza, ciò che recepiamo del mondo esterno attraverso i nostri sensi, non resta un puro stimolo, ma viene elaborato e oggettivizzato, quindi interpretato e reso astratto nella nostra mente, e poi ancora una volta dall'astratto si rende concreto attraverso le molteplici e diverse produzioni di senso di cui noi esseri umani siamo capaci. Siamo capaci di, quindi, di percepire, di sentire, ma anche di dare un senso e di produrre un senso a nostra volta. La diversità, quindi la molteplicità dei modi di sentire dovuta ai nostri sensi, poi si traduce anche in una diversità e in una molteplicità dei modi di elaborare e di dare e di riprodurre un senso. Rispetto agli animali, l'essere umano vive questa molteplicità dei modi di sentire, di elaborare e di comportarsi, possiamo dire. E vive il rapporto con la natura, quindi attraverso la cultura, che è proprio ciò che ci permette di rendere il concreto astratto e l'astratto concreto. Da qui ne deriva la particolare condizione umana, dove la molteplicità non può essere eliminata, eppure talvolta diventa in un certo senso un peso da sostenere. È il dilemma di cui abbiamo parlato nella prima puntata, tra libertà e sicurezza, oggi sempre più evidente nella società contemporanea. La condizione dell'essere umano è, secondo il filosofo Plessner, quella di un animale eccentrico. Cosa si intende per eccentricità? Avete in mente in geometria due cerchi. Si dice che sono eccentrici quando non condividono lo stesso centro, eppure sono racchiusi l'uno nell'altro. Ed è il contrario del termine concentrici, dove due figure invece coincidono esattamente l'una con l'altra perché il loro centro coincide. Quindi nel caso di concentrici le due sfere si sovrappongono. Nel caso dell'eccentricità invece le due sfere, non coincidendo una con l'altra, ma e quindi avendo due centri diversi, condividono uno spazio in comune. La struttura della vita umana, secondo il filosofo, è quella dell'eccentricità, quella di un organismo vivente che non coincide totalmente con il proprio corpo, perché vive dentro e fuori di esso, prendendo posizione quindi rispetto agli animali, nei confronti di un ambiente esterno, ma anche rispetto a se stesso e al proprio corpo. Che cosa significa tutto questo? Significa che l'essere umano vive una particolare condizione di sdoppiamento tra essere corpo e avere un corpo, quindi tra un vissuto esterno e un vissuto interno. Tra un corpo appunto vivente, vissuto, sentito, rappresentato da dentro, e il corpo fisico invece, un corpo esterno che mi ospita e talvolta mi può essere anche d'intralcio nel caso in cui cado o nel caso in cui mi ammalo. L'eccentricità per l'autore è quindi un'assenza di centro, o al contrario può essere la possibilità di avere infiniti centri. Le due sfere, appunto, proprio come ce le immaginiamo in geometria, che possono essere l'interno e l'esterno, il sentire e il valutare, l'astrazione e l'empatia, si generano insieme, si codeterminano, si dice. L'io è il punto di contatto e allo stesso tempo di divergenza, contemporaneamente, di queste due sfere. Tuttavia, questo sdoppiamento eccentrico va tenuto unito, interno ed esterno in equilibrio, in adeguato rapporto, contro il rischio della frattura completa, della separazione schizofrenica. Quindi, per effetto di questa condizione di eccentricità, l'essere umano deve sempre cercare qualcosa che funzioni da contrappeso, da centro di riferimento e bilanciamento, proprio per il nostro precario equilibrio, anche in senso motorio. È così che questo sdoppiamento impedisce all'animale eccentrico, che è l'uomo, di avere un ambiente predefinito, di avere un habitat, quindi delle regole di comportamento rigide, e lo espone a sollecitazioni indefinite, continue, che deve imparare a inquadrare, quindi definendo regole di interpretazione, di risposta, dando appunto loro un senso riconoscibile, al fine di trovare una stabilizzazione. Letteralmente, nascere uomo e imparare a stare nel proprio corpo è un fatale gioco di prossimità e distanza. E fin da questo primo significato letterale, proprio fin dai nostri primi passi che muoviamo nel mondo, è racchiuso il significato metaforico, per cui ciascuno può afferrare se stesso diventando qualcuno, proiettandosi in qualcosa solo per via indiretta, passando attraverso altri individui, altri corpi e altri oggetti, incorporandoli nel proprio corpo. Quindi imparare a muoversi e toccare, vedere, udire, manipolare, plasmare, manipolare parallelamente, da un punto di vista appunto sociale, incorporarsi nel nome, nella famiglia, nella società, nel linguaggio, nelle usanze. Quindi incorporarsi anche nel senso di diventare persona, di incorporarsi nei ruoli che svolgiamo quotidianamente, appunto, impersonarsi nei ruoli come quello di figli, di genitori, di lavoratori, ruoli che prevedono tanti comportamenti, tante dimensioni del senso, nei quali riemerge proprio la pluralità anche dei nostri, della nostra costituzione sensoriale. Questo che cosa significa? Che la condizione dell'essere umano, rendendolo più semplice, è quella di dover sempre trovare un equilibrio che tenga insieme interno ed esterno, che tenga insieme vicinanza e distanza. Immaginate proprio come i bambini imparano a camminare, a stare in equilibrio proprio fisico. Questo equilibrio che poi troviamo appunto in senso fisico, stando in piedi, dobbiamo riuscire a trovarlo anche in senso emotivo, nelle relazioni con gli altri, nelle relazioni con noi stessi innanzitutto, imparando ad amare. Anche qui è un continuo tentativo che va per aggiustamenti di tenere in equilibrio due piatti della bilancia, la vicinanza e la lontananza. Certo, anche quando impariamo a camminare può talvolta capitare di cadere. Alle volte però cadere è l'occasione necessaria per trovare un equilibrio migliore di quello che avevamo prima, sia in senso fisico quanto emotivo. D'altronde si impara camminando o cadendo, finché poi non si cade più, tranne i rari casi, tranne in casi di grandi sollecitazioni esterne, ecco, diciamo così. Così come imparare a camminare significa trovare un equilibrio dinamico, perché appunto ci sono sempre costanti riaggiustamenti, perché appunto vi è una stabilità, ma possiamo dire anche allo stesso tempo vi è un continuo movimento. Imparare ad amare significa bilanciare continuamente, trovare un equilibrio dinamico tra interno ed esterno, tra vicinanza e distanza, tra apertura e chiusura dei propri confini. Dalla condizione di eccentricità e dalla ricerca continua di un equilibrio deriva la precarietà di essere umani, ma da questa pluralità, dalla molteplicità di senso che siamo in grado di vivere sia attivamente che passivamente, sia nel dare che nel ricevere, è da questa unità che racchiude la molteplicità che sta la straordinarietà dell'essere umani.